Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti.
Si chiamano truffe romantiche, ma di romantico non hanno proprio nulla. Prendono foto di giovani, di donne, si presentano in rete, di solito si presentano come giovani separati oppure vedovi di mezza età.
Quello delle truffe sentimentali è un fenomeno di portata mondiale, che per paesi come Ghana, Nigeria e Costa d'Avorio rappresenta una delle principali entrate per decine di migliaia di giovani, organizzati spesso in vere e proprie bande criminali.
Questi soggetti sono abili nel colpirle in momenti magari particolari o difficili della loro vita, trovare la chiave di accesso, guadagnare la fiducia e poi dopo, una volta ottenuta la fiducia, riuscire a ottenere il denaro.
All'inizio è partita con la storia del soldato americano, perché comunque aveva il suo fascino e di solito aveva figli, era vedovo, divorziato e cose di questo genere, però oggi è una truffa che va dietro anche alla fantasia del truffatore. Questo che cosa significa? Significa che oggi io sono un soldato, domani con un'altra persona prendo un'altra fotografia di un innocente.
Ricordate, ne abbiamo parlato più volte delle truffe romantiche, le truffe amorose, le truffe sentimentali, chiamatele come volete. È un fenomeno che ormai i nostri ascoltatori affezionati già conoscono, ma anche perché chi l'ha visto ne parla molto spesso. Abbiamo visto su un numero recente di Internazionale un servizio Lorenzo Maccotto in cui ci sono le foto, finalmente si vedono questi ragazzi che fanno sognare le donne di tutta Europa, ma anche italiane, molte italiane, adesso vi dirò come. Sono dei poveri ragazzi disperati, non che li voglia giustificare, ma vivono in situazioni di povertà estrema, con dei computer raccolti nelle discariche, con vecchissimi monitor che ormai non vediamo più, ma nemmeno nei musei. Riescono comunque, con tanta fantasia, tanta fame e tanta voglia di riuscire a sgrassare le povere signore, a inventare storie fantastiche. Abbiamo storie di donne rovinate. Oggi sentiremo un figlio che racconta una tristissima storia della madre che si è rovinata inseguendo una storia d'amore. Il problema è tanto legato comunque al nostro paese, tanto che in Italia, come abbiamo già detto, è nata un'associazione contro le truffe affettive, l'ACTA, che ha stampato un decalogo. Io, nel minuto che mi resta prima di dare appunto le informazioni del traffico, volevo proprio leggervi questo decalogo, così cominciamo a entrare nel merito di quello che si parla. Sono 10 punti attraverso i quali si avvertono le signore a stare attente quando viene loro richiesta amicizia su Facebook, Twitter, Badoo, WhatsApp o altri siti di socializzazione, o stare attenti ad alcuni punti. Primo, si chiede l'amicizia a un uomo di aspetto molto gradevole, talvolta padre, che afferma di essere un militare, un professionista, di solito straniero, che vanta origini italiane. Attenzione, se si presenta come vedovo, divorziato, più giovane di te, sovente padre di figli piccoli o adolescenti, e il suo profilo sul social contiene diverse foto di bambini riprese dalla vita quotidiana con lui. Attenzione, quindi, se vedete una famigliola felice con un giovane vedovo con dei bambini, diffidate. Punto 3. Attente, se una volta che ho ottenuto l'amicizia ti contatta sempre più spesso, riservandoti attenzioni, premure, invitandoti fiori, cioccolatini a domicilio. Insomma, voi pensate di aver toccato il cielo con un dito, finalmente un uomo con una volta, un bel vedovo che mi manda i cioccolatini, i fiori? No, ahimè, purtroppo no. Quella è una stirpe estinta, è un truffatore. Se ti racconta la sua vita, rimarcando la sua condizione di uomo solo o con figli da crescere, cerca una relazione affidabile su cui poter costruire un futuro solido. Ecco, tutto quello che vi siete aspettate da una vita, di ricevere da un uomo attraverso un social network, state attenti che se questo arriva potrebbe essere una truffa. Se ti dice dover partire per motivi di lavoro, spesso la sua destinazione sarà in Africa, India e Asia. A un certo punto, questa sorta di principe azzurro vedovo vi dice che parte per l'India, l'Asia. Attenzione, una volta raggiunto paese e destinazione comincia a dirti di essere alle prese con problemi crescenti e guai molto seri. Cominciano le difficoltà. Vorrebbe inviarti pacchi, doni, lettere, mai dare i tuoi dati perché li usano per fare altre truffe a loro volta. Dice di volerti inviare denaro per una serie di motivi e di tasse, mai accettare perché si rischia la denuncia per riciclaggio internazionale di denaro. Questo potrebbe anche succedere. Decimo punto, ti induce di spedirgli denaro che devi utilizzare il money transfer. Ecco, attenzione, quando vi dice mandami i soldi, usa money transfer, cominciate a diffidare. Questo è il decalogo fatto da ARTA, l'associazione che dovrebbe difendere le donne italiane dalle truffe romantiche. Se questa mattina qualcuna delle ascoltatrici o degli ascoltatori, per riferita notizia, ha qualcosa da aggiungere rispetto al tema delle truffe romantiche, dei sospetti che l'uomo che in questo momento sta riempendo i propri sogni, le proprie attese, potrebbe essere un truffatore, chiamateci, vi salvate il portafoglio e vi salvate la vostra serenità futura. 800 24 00 24.
Melog, cronache meridiane.
Io sono stata truffata, ma perché quando la storia ha cominciato a prendermi, diciamo, questo interesse di questa persona verso di me, lui mi ha cominciato a raccontare che era stato spostato dall'Afghanistan, era andato in un altro paese e che si trovava in un orfanotrofio a visitare dei bambini, che ci aveva la pena nel cuore, li voleva aiutare, mi ha chiesto un contributo che io ho inviato, che con le fotografie di... Naturalmente poi mi ha chiesto altri soldi che io non ho mandato, perché... Ma la storia è andata subito, guarda, poi la vita le dà dei segnali, perché nel momento in cui facevo questo pagamento, tra l'altro con un sistema molto complesso, un sistema francese per cui non puoi risalire alla persona, con i soldi liquidi si va al tabaccaio, si paga e si fanno come si inviano questi soldi e tu non sai dove. La persona, il tabaccaio che mi faceva questo servizio, mi diceva: ma signora, ma questi soldi lei a chi li, mi scusi se mi permetto, ma a chi li sta mandando? Io dicevo: no, a un amico, ha bisogno.
800 24 00 24. Anche voi avete un amico in un paese lontano, tanto tenero, tanto romantico, tanto gentile, che vi manda i cioccolatini, i fiori, un povero uomo vedovo, un militare affidabile, romantico, saggio, vi manda le foto di lui con i suoi bambini, che improvvisamente è partito per un viaggio, una missione verso l'Africa, verso un paese dell'Asia. Però vi chiede che vorrebbe mandarvi dei soldi, ma non sa come fare. Vorrebbe che voi, magari per un problema, si è perso il passaporto, ha avuto una piccola divergenza, insomma, gli serve un po' di denaro. Me lo mandi per favore, magari usando il money transfer, non me lo mandare attraverso una via ufficiale, una via tracciabile, mandalo col money transfer. Beh, state attenti che il sogno romantico della vostra vita probabilmente potrebbe essere una truffa. So che è difficile mandare giù questa cosa, so che una volta che ci si è che c'è la sensazione di aver trovato l'uomo della propria vita, quello perfetto, quello che sempre abbiamo cercato, dopo una vita magari dolorosa, fatta di illusioni o fatta anche di lutti, beh, è difficile tornare indietro, ma è meglio tornare indietro che finire per sempre nel baratro. Franco, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti i telespettatori e a tutti i radioascoltatori.
Ho esagerato, Franco, facendo questo quadro di premessa, dicendo che è meglio rinunciare all'illusione di aver trovato finalmente una persona affidabile nella vita piuttosto che finire in un baratro, secondo lei?
Sì, certo, questo tipo di truffa agisce su sentimenti in cui la persona che ne è vittima punta praticamente tutte le sue risorse, non solo economiche ma anche quelle affettive, e se non si prende coscienza può essere veramente molto grave.
Ecco, lei parla come persona informata. Cosa è accaduto nella sua famiglia? Così cominciamo a raccontare perché la sua testimonianza, Franco.
A un certo punto mia mamma mi racconta di essersi innamorata di un militare americano, vedovo, che è in Siria, in missione di pace ad Aleppo.
Qual era la situazione di sua mamma? Era una donna sola, vedova, separata? Cos'è?
La mia mamma era separata, però viveva con mio padre, cioè dopo una separazione, poi c'era stato una ricongiunzione, e da circa 10 anni vivevano insieme facendo una vita normale con nipote.
Quindi una banale storia di separati in casa, dopo tanti anni che si sono separati hanno detto: beh, tanto vale che viviamo insieme, tanto nessuno si è rifatto una storia, quindi sì, è più economico. E quanti anni aveva sua madre?
Mia mamma 67 anni, comunque una donna molto giovanile, che aveva comunque condotto una vita normale, anche se con qualche fragilità durante la sua vita.
Beh, chi è che però non ha avuto fragilità nella vita? Quindi, però sua madre, diciamo, in rete andava in rete, quindi una donna 67 anni, ma digitalmente è consapevole che si può trovare in rete amicizie. Aveva cominciato a fare questa frequentazione online?
Sì, ha iniziato a fare questa frequentazione online, però io non ero informato, cioè, ne sono venuto a conoscenza quando mi racconta di essersi innamorata e che aveva intenzione di conoscerlo, perché poi mi racconta che non l'aveva mai incontrato, ma che sarebbe, questo incontro sarebbe avvenuto dopo poco dal momento in cui mi aveva detto, e che aveva intenzione di sposarsi fin da subito.
E diciamo, suo padre in tutto questo ne era al corrente, aveva una parte, oppure ormai essendo separato?
Essendo separato,
vabbè, sono fatti tuoi, fai quello che vuoi. Cosa diceva suo padre?
Sì, no, nel momento in cui sono venuto a conoscenza io, qualche giorno prima aveva informato anche mio padre di questa situazione, e mio padre non ha preso coscienza di questo, ha detto, beh,
se è innamorata,
se vuoi, nulla, fai la tua strada, insomma, non è che è stato...
D'altronde era una storia d'amore a tutti gli effetti, perché uno non è che parlava di una relazione, era una storia d'amore cresciuta, nata in rete. Lei non ha mai visto questa persona in carne ed ossa?
No, non ho mai visto, tuttora mai visto, perché ancora questo tipo di relazione truffa è ancora in essere.
Ecco, lei quando ha avuto la notizia, Franco, aveva sensazione che potesse essere una truffa o immaginava che fosse una storia che in fondo sua madre se la poteva anche meritare, erano fatti suoi? Cosa ha pensato?
All'inizio ho pensato che fosse una truffa da subito, però con delle riserve, cioè, ho voluto prima avere altre informazioni, che ho interrogato mia madre, alla fine sono riuscito a capire chi era, sono andato a vedere i profili, perché i profili sono due, quello in contatto con mia madre, quello del militare e quello del figlio che dice di essere un figlio che vive a Londra di 14 anni.
E il militare di che nazionalità era?
Allora, il militare americano, in missione di pace in Siria, che lavora ad Aleppo in missione di pace, dicendo di essere un generale, un diplomatico e anche giornalista, insomma, questi sono.
Ma un po' di tutto. Aveva già chiesto soldi a sua madre, come è di prassi in queste situazioni?
Allora, nel momento in cui ho saputo, mia madre, io ovviamente ho detto, mamma, l'importante è che non mandi soldi in nessun tipo, e lei mi assicura, no, poi effettivamente indagando, la mamma poi ha raccontato che aveva mandato tanti soldi.
Quanto aveva mandato?
Nel momento in cui io sono stato, cioè che ho saputo di questo innamoramento, avevo già mandato 27.500.
Quindi prima ha mandato quasi 30.000 euro, poi ha detto che è innamorata.
Sì.
E qual era la motivazione, la causa? Perché questi soldi, a fronte di cosa dava questi soldi?
Allora, praticamente perché questo militare, per venire via dal territorio di guerra e andare a vivere con mia madre, doveva sistemare delle questioni interne all'esercito, quella di essere sostituito da un'altra figura come lui, e praticamente gli prospettano una sostituzione e gli prospettano vari tipi di nazionalità di giornalisti che l'avrebbero sostituito, e gli propongono il giornalista più economico, che è un giornalista cinese. E gli fanno
il cinese costava meno di tutti,
sì.
Come quando uno la compra un cacciavite, va dai cinesi, spende meno.
E quindi diciamo il cinese è costato 25.000 euro.
Ma perché lui doveva pagare il suo sostituto? Non veniva in mente sua madre che è una procedura un po' strana, cioè io pago uno per venire a lavorare al posto mio?
Sì, di cose strane ce ne sono state tante, ce ne sono tuttora, però di fronte a questo tipo di truffa la razionalità non è da considerare, perché in un certo qual modo le persone che sono state colpite, parlo delle persone al plurale perché oltre mia mamma poi sono venuto a conoscenza di altro tipo di situazioni.
Lei come andiamo per gradi, così spieghiamo una procedura che potrebbe essere utile agli altri. Lei, quando ha visto sua madre aveva già dato quasi 30.000 euro, ha cominciato un po' a mangiare la foglia, ha capito che poteva un po' essere difficile che fosse un amore e chiede soldi per comprare un cinese, cioè per quanto uno sia lucidamente sembra difficile. Cosa ha fatto lei a questo punto?
Allora, praticamente io ho chiesto a mia mamma, guarda, te non credi a me, no, però andiamo alle forze dell'ordine, così parli con loro e vedi un po' se riesci a capire che è una truffa, no? Cioè, a me non credi, no? Andiamo, riesco a portarla prima alla polizia postale e poi ai carabinieri. In entrambe le situazioni la mamma ha raccontato candidamente tutto quello che ha vissuto, pensando di vivere una situazione normale, e ovviamente in entrambi i casi gli hanno detto: guardi signora, lei è sotto una truffa.
Quindi già sapevano, ormai lo sanno, polizia e carabinieri sono informati.
Sì,
ormai
hanno parlato così, hanno detto questo è il modus operandi di queste organizzazioni criminali, che generalmente si presentano come militari, vedovi o comunque professionisti di qualsiasi genere, che poi alla fine chiedono soldi.
E sua madre si è convinta?
No.
Di fronte, nemmeno di fronte al fatto razionale che poliziotti e carabinieri gli dicessero questa è la casistica di una truffa, lei non si è convinta?
No, assolutamente, anzi lei dice sì, conosco questo tipo di truffa, però io non ne sono colpito.
Loro in che lingua si comunicavano fra di loro?
Allora, poi in un'occasione ho parlato anche io.
Ci ha parlato col signore?
Signore ci ho parlato anche io, perché mi chiedeva la mano.
E come parlava lui?
Un italiano da Google Translate, perché si vedono gli errori per certe parole incomprensibili.
Ah, ecco, lui scriveva probabilmente nella sua lingua e poi leggeva la traduzione Google Translate.
Sì. Quindi intanto no, il tempo, il ritardo con cui si scrivono.
Sì, comunque questo fa capire, fa un ragazzo di un paesino, di un villaggio sperduto nel centro Africa a parlare con una signora italiana. Può esserci l'inglese come lingua comune, ma forse così fanno ancora prima e sono più veloci. Allora, ci fermiamo solo un istante, prenda fiato, diamo la lingua. Ve lo solo dire all'ascoltatore, c'è sempre qualcuno che scrive pensando di essere furbissimo. Dice: perché la gente così imbecilla credere questi meravigliosi africani, pakistani, Bangladesh, che il terzo mondo è sempre buono, bello e innocente, noi il primo il mondo siamo brutti e cattivi. Che bellezza queste nuove risorse, ancora li credete? Come gli africani dicendo l'ambulante morto a Roma in vista della polizia, ve li meritate a milioni questi angeli neri. Allora, solo per amore di verità, le signore che si innamorano e subiscono una truffa non sanno che hanno a che fare con un angelo nero, signore. Pensa, per fare con un gagliardo ufficiale che potrebbe essere americano, inglese, francese, tedesco, belga, pensa per fare comunque con uno come lei, con la pelle bianca, stia tranquillo, non c'è nessuna deriva verso il fascino dell'angelo nero. Stia ancora sereno, ancora per poco però, a tra poco.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane.
800240024, stiamo ascoltando la storia della madre di Franco, che è una delle vittime delle cosiddette truffe romantiche. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di segnalarci se casomai fossero state o loro stesse testimoni o hanno avuto testimonianze dirette delle truffe romantiche. Comincia a essere un problema grosso. Un ascoltatore sempre mosso da sagacia oltre ogni limite dice: Nicoletti, abbia il coraggio di dire queste che ci cascano sono delle cretine. Possiamo anche dirlo, se questo a voi fa piacere, ma potrebbe capitare a sua madre, a sua moglie, a sua sorella, persone vicine alla sua famiglia. Non so con quanta leggerezza direbbe soltanto sono cretine. Sono donne che hanno creduto comunque che ci potesse essere la possibilità di trovare l'uomo della loro vita. La cosa interessante, su cui poi chiamerò un ospite a illuminarmi, è che una volta erano gli uomini a cadere vittima di questo tipo di attenzione. Per anni mi sono occupato del fenomeno degli italiani che rimanevano invischiati in storie d'amore improbabili con signore venivano da paesi lontani che si facevano sposare o miravano ai loro patrimoni, e loro pensavano anche loro che nella loro condizione molliccia o marellica comunque fossero oggetti di passione e di desiderio. L'uomo agisce sulla passione e sul desiderio, soprattutto carnale, la donna agisce su ideali più romantici, sull'attendibilità. Comunque troviamo persone che fanno leva su quelli che sono i punti deboli. La cosa interessante è capire perché oggi sono più vittime le donne che uomini. E in cosa abbiamo sbagliato con le nostre donne? Cosa ci siamo lasciati indietro? Cosa facciamo mancare le nostre donne? Perché bastano due ragazzacci scapestrati che vivono in una capanna, probabilmente con un computer residuato da un immondezzaio, a farle sognare e a far concedere loro quelli che sono i risparmi di una vita. Riflettiamo sui nostri problemi invece di spaventarci dei problemi altrui. Maria, buongiorno.
Buongiorno.
La sua storia.
No, volevo dire velocemente che anch'io tempo fa sono stata contattata da questo militare americano, non mi ricordo a distanza dove fosse, eccetera.
Attraverso quale sistema l'ha contattata, per curiosità?
Ero su un forum dove c'era uno scambio con altre donne di cose femminili.
Tipo forum al femminile, queste cose,
esatto,
qua.
Esatto, queste cose qua. E questa persona mi ha scritto dicendo che era stato colpito da me, che aveva voglia di contattarmi, e mi ha dato questa storia, appunto, del fatto che lui era un militare americano. Il primo contatto è stato questo, poi a un certo punto c'è stato, praticamente gli ho chiesto di mandarmi delle foto, e quello che mi ha messo in allarme è stata proprio la foto che mi ha mandato, perché la foto era chiaramente falsa.
Da cosa l'ha capito che fosse falsa?
Perché era l'immagine di un padre con dei bambini, cioè di un signore di tipo americano. Ha presente le foto degli anni 50-60?
Sì,
in cui
sì.
Si vedono tutti belli, pettinati bene.
Tipo Happy Days, tipo la famiglia di Happy Days, Cunningham.
Ma sì, tutti un gran sorriso smagliante, eccetera.
Però vestiti con abiti Foggia anni 50.
No, un pochino più moderni, però voglio dire, l'iconografia era quella.
È che
no?
Perché capisci, dal villaggio del Centrafrica probabilmente non hanno ancora forse ben chiaro come oggi si siano un po' evoluti forse i costumi, immagino, perché se no non avrebbe fatto uno svarione del genere. Lei comunque non c'è caduta.
No, perché poi io praticamente gli avevo dato il mio indirizzo email, mi ha mandato questa foto, io quando l'ho vista ho detto ma questa è falsa, allora ho pensato perché questo mi manda una foto così chiaramente falsa, e non gli ho mai risposto, perché sennò, perché io ho pensato in realtà a una truffa di quelle che chiedono, vogliono, cercano gli indirizzi email certe volte. Non gli ho mai risposto.
Però adesso ha capito di cosa si trattava, è molto chiaro. Quindi diciamo, secondo lei un margine, diciamo, di offuscamento sentimentale o ingenuità ci vuole per cascarci all'inizio?
Ma sì, perché in realtà non hanno fatto neanche la fatica di mandarti una foto, ce ne sono tante, no? Di padri più credibili, cioè di uomini più credibili, magari anche con un po' di pancetta, oppure insomma in situazioni, invece quella era dichiaratamente falsa.
Magari era tipo la reclame di un dentifricio.
Esatto, cioè di quelle cose del pubblicità proprio esagerate.
Vabbè,
no?
Vabbè.
E allora a quel punto dico, ma questi non fanno neanche la fatica di mandarmi una foto veritiera.
Allora vediamo di verificare, però vediamo di verificare una cosa, Maria. Allora, Yolanda Bonino, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Yolanda Bonino è presidente dell'ACTA, Associazione contro le truffe affettive. È la donna che in Italia sta il più possibile cercando di salvaguardare le altre persone. È quella che ha stilato insieme ad altre persone il decalogo colletto all'inizio, che dovrebbe essere uno strumento importante. Secondo lei, Yolanda Bonino, è giusto quello che dice Maria, che si capisce subito, o in realtà ce ne sono di più raffinati, dal momento che penso che anche lei ci sia caduta e non credo che sia proprio una persona sprovveduta?
Sprovveduta, no, in effetti ci sono questi truffatori, fanno parte di bande, e da quello che abbiamo potuto capire ci sono livelli diversi, quindi probabilmente alla signora è capitato un apprendista, uno appena agli inizi, perché invece mandano fotografie molto accattivanti con persone anche normali. Soprattutto inseriscono la famiglia, i figli, proprio perché vogliono solleticare e sollevare il problema di affettività che si ha verso i figli, si propongono come vedovi. Comunque ci sono veramente delle menti.
Allora lei ci dice che ormai esistono più generazioni di questi truffatori, diciamo. Bravo. Quelli più raffinati hanno studiato il loro target e quindi usano strumenti sofisticati che ci cadrebbe chiunque, signora Bonino.
Chiunque.
Quelli, diciamo, gli apprendisti, quelli che cominciano adesso, sono un po' più rozzi, manda roba più rozza, però sono meno raffinati, impareranno anche loro.
Ma certamente, proprio questo voglio dire, anche nelle chiacchierate, nelle relazioni epistolari o anche verbali che ci sono, si sono evoluti tantissimi. Ci sono anche dei casi in cui mandano addirittura i fiori a domicilio,
Fiori e cioccolatini a domicilio.
Esatto, e poi le fotografie, noi abbiamo dato indicazione di verificare tramite il programma di Google Immagine, tramite TeamHey, di verificare se questa fotografia sia presente in altri siti, però non funziona già più questo sistema, perché sono già diventati talmente abili che ritoccano le fotografie, e così se lei fa questa operazione non trova che la persona sembra reale. Poi usano su Skype questi programmi informatici che fanno muovere le fotografie, le animano, e quindi tante persone pensano davvero di parlare con una persona reale.
Cioè, apparente, sì, ho capito, come adesso, diciamo, nelle versioni ultime di WordPress, c'è cioè la foto che uno passa col mouse sopra, si autozoom un attimino, sembra che si muove un attimo. Una persona pensa che sia la foto animata, ma è una GIF animata, oppure una foto con delle caratteristiche che si zoom un pochino, ma sempre fermo lì. Fermiamoci un attimo, no, mi ero interrotto con lei. Nel caso di sua madre, ricordo che Franco ha avuto una mamma che ha avuto un grosso problema con uno di questi truffatori romantici che non ha mai visto, ma al quale ha dato parecchi soldi. Ecco, quanto ha dato alla fine sua madre a questa persona?
Per quello che lei... siamo a 40.000 euro.
40.000 euro. Ecco, lei che tipo di provvedimento drastico ha preso con sua madre perché finisse questa storia?
Io mi sono dovuto rivolgere a un avvocato che praticamente mi ha consigliato di fare una richiesta a un giudice tutelare per l'amministratore di sostegno.
Il parente ha interdetto sua madre?
No, non è un'interdizione. L'amministratore di sostegno è un provvedimento più mirato, in cui interviene minimamente sui provvedimenti, sulle persone che hanno dei problemi.
Per i ludopati, tipo, quello per i ludopati, chi diciamo che ha il vizio del gioco in maniera ossessiva accetta un amministratore di sostegno che gli governa i suoi soldi perché lui non li giochi, è la stessa cosa.
Può essere questo provvedimento può essere...
Quindi però c'è un precedente, Franco, lei è riuscito a ottenere, diciamo, uno strumento giuridico efficace per impedire che perlomeno finisca l'emorragia dei soldi, non si rovini sua madre, ma per l'aspetto, diciamo, puramente emotivo invece, sua madre ha capito a questo punto che è qualcosa che non ha nulla a che fare con il sentimento?
Allora, ci sono delle difficoltà, in quanto in questa vicenda che è durata e sta durando diversi mesi, insomma da settembre dell'anno scorso a tutt'oggi, e ci sono stati degli alti e bassi, in quanto ovviamente la mamma ha ricevuto pressioni da me, dalle sue amiche, insomma da tutto il suo entourage, che questa era una truffa. Ci sono stati dei momenti in cui ha dubitato, in cui è andata anche, diciamo, non dico depressione, ma comunque, diciamo,
sarà dispiaciuta, chiaro.
Sì, dispiaciuta tutto quanto.
Ma lui continua a telefonarle, a scriverle, a farsi...
Sì, sempre praticamente...
Quindi lui non molla comunque, mai l'osso.
Non mollano mai, ma praticamente nonostante poi questo blocco sui conti correnti sia poi reso effettivo dai giudici tutelari, in quanto poi sono andato a giurare al tribunale, e nulla, le richieste di denaro che erano alte, da migliaia d'euro, sono arrivate anche sono diminuite a centinaia d'euro.
Anche perché mi sembra con l'amministratore di sostegno, se funziona come i ludopati, lei ha un piccolo budget quotidiano di cui può usufruire, sono pochi soldi, ma quelli può averli, e questi se li dà tutti comunque al suo innamorato?
È possibile, sì. Poi a un certo momento uno, quando non ce la fa più, i conti correnti, non se ne può avere traccia, bisogna stare ai racconti che ci mi racconta la mamma, che a volte è sincera e a volte no.
Eh sì, è come un ludopati, uno gli dà 5 euro, quello va subito a comprarsi un grattavinci o va a giocare alle macchine, uno non può impedire anche la base, anche per gli spiccioli, per prendersi l'autobus. Quindi lei ha l'idea che sua madre continui in qualche parte a conservare l'idea o l'illusione o la speranza che questo sia veramente un uomo a posto, che in realtà il figlio non abbia capito che i poliziotti sbagliano, perlomeno fra i tanti truffatori il suo è l'unico che in realtà non truffa. Fermiamoci un istante che su questa riflessione fra poco sentirò un esperto di psiche umana.
Melog, Cronache Meridiane.
800 24 0024. Un figlio usa tutti gli strumenti giuridici a disposizione per poter arginare il danno di una madre sentimentalmente persa per un pseudo comandante americano, vedovo con dei figli, che continua a spillarle quattrini, ma anche il minimo budget quotidiano che una persona con un amministratore di sostegno può comunque avere, è quasi convinto che continua a dare a questo signore, che probabilmente è un ragazzo con ciabatte di gomma, che vive in un villaggio, in una bidonville, in qualche periferia di qualche città africana, con un vecchio computer, e continua a sperare che quella sua fonte di guadagno e di sostentamento truffaldino non si esaurisca. Giuseppe Neri, buongiorno.
Ciao Gianluca.
Neuropsichiatra, past president, Società Italiana Neurologi Ospedalieri, è un po' il nostro punto di riferimento quando abbiamo un problema riguardo l'imponderabile per noi. Come la vedi te, Beppe, questa storia? Guarda che è singolare, anche da un punto di vista antropologico. Il cacciatore, la cacciatrice di dote che abbiamo sempre identificato nella straniera, nella maliarda, nella ruba famiglie, si è completamente rovesciato. Un ragazzo terzomondista a risorse zero riesce comunque a aver capito il mercato dell'affettività, della relazione dell'Occidente evoluto, ha delle falle e ci si butta dentro.
Beh, io dico una cosa, tu sei stato fra i primi in radio a segnalare il fenomeno dei social network e della rete già tanti anni fa. Io dico oggi che bisognerebbe a chiunque, ai ragazzi giovani, anche alle persone anziane che entrano nel mondo della comunicazione via internet, fare l'avviso che fa il mondo anglosassone quando un poliziotto ti ferma, che ti dice: da ora in poi tutto quello che tu dirai potrà essere usato contro di te. Bisognerebbe avvertire tutti che tutto ciò che mettiamo in rete, che riguarda la nostra vita, le nostre informazioni, le nostre caratteristiche, può essere usato contro di noi. Perché questi, soprattutto quelli più evoluti, come dice la signora dell'associazione, sono diversificati, sono quelli che mandano la notizia di una vincita improvvisa a una lotteria nigeriana, quelli di un amico che è in Indonesia e non ha più soldi, e c'è la fattispecie specifica della truffa romantica. Però questi, quelli bravi, si sono studiati il profilo che la signora Cesira ha messo con tutte le sue aspettative, tutti i suoi sogni, tutte le sue fantasie. E a quello su misura conformano e sagomano e predispongono il tipo di offerte e di proposta che poi arriveranno alla signora Cesira.
C'è un tipo di intervento, a parte quello giuridico che ha messo a punto Franco, mi sembra al momento la cosa più efficace, per lavorare, come si lavora sul ludopate secondo me, mentre il ludopate vuole la frenesia della vincita o della speranza di vincita, l'assetata di una relazione soddisfacente, amorosa, che nulla a che fare con sessualità, rapporti fisici,
sì, certo.
Questi sognano un uomo con i figli, affidabile, buono, che gli mandi cioccolatini, l'uomo che non hanno probabilmente mai avuto, che hanno sempre sognato.
Ma io molto banalmente penso a una cosa estremamente concreta: bisognerebbe fare di tutto per limitare e combattere la solitudine di queste persone, perché la dipendenza affettiva nasce soprattutto dalla solitudine, dalla qualità e dalla quantità povera di relazioni significative che hanno queste persone. Tanto più c'è una rete di amicizie vere, di persone di riferimento, di familiari, di gente su cui si può contare, tanto meno queste persone sono vulnerabili. Tanto più sono sole, tanto il mondo della fata turchina può essere un mondo appetibile e credibile.
Ma è plausibile che a questo punto una signora tipo come la mamma di Franco preferisce credere al Sakawa Boy, così si chiamano, che sono una sorta di surrogato a quello che la famiglia non gli ha saputo dare? Che strumenti ha il figlio per recuperare fiducia di una madre? Guarda che è qualcosa che non ha precedenti, un figlio che deve recuperare la madre innamorata di una persona che non esiste poi.
E quello io sarei estremamente prudente e cauto e anche non troppo ottimista, nel senso che i meccanismi, anche in persone colte, in persone che hanno avuto un lavoro importante, in persone di un livello di consapevolezza per altri aspetti molto elevato, quando entrano in campo delle dinamiche emotivo-affettive, le capacità di giudizio, le capacità di critica, le capacità di aderenza ai dati di realtà vengono compromesse gravemente. Quindi in quel mondo la capacità di queste persone, di queste donne, di avere un giudizio critico è fortemente compromessa, e quindi soltanto la prevenzione può avere un senso. Una volta che sono cadute nella rete, ha fatto bene quel figlio a utilizzare tutti gli strumenti che la legge dà per ridurre e limitare il danno, non per impedirlo.
Sentiamo Nicoletta velocemente. Nicoletta, a lei è accaduto?
Violetta,
sì.
Buongiorno. Allora, a noi è successo a mia suocera.
e lei aveva appena divorziato da mia suocera e quindi stava attraversando un momento di tanta fragilità. Volevo dire, soprattutto queste persone cercano queste donne sole.
Quanto l'hanno spillato la sua suocera?
50.000 euro più o meno.
E voi quando vi siete accorti cosa avete fatto?
Siamo andati dalla polizia, siamo andati in questura e anche loro ci hanno detto questa cosa qua, che purtroppo è proprio una rete che lavora in tutto il mondo cercando queste chat, questi siti di donne sole, divorziate, proprio vanno apposta a cercarle, esattamente era dove mia suocera era iscritta, perché dato che era da sola e tutto quanto lei...
Poi 55 anni non è che sia una persona anziana, come è considerata una persona...
No, assolutamente, era stava molto bene, molto bella, infatti.
Cioè, avercele, io ce ne ho molti di più, quindi per me è una ragazza, una 55 anni.
Certo,
quindi...
però lei era molto depressa perché aveva appena divorziato.
Senta, siete riusciti a convincerla che è una truffa, o ancora pensa che sia l'amore della sua vita?
No, lei l'ha capito perché comunque ha dato via tutti i suoi risparmi. È stato un colpo, però l'ho capito, lei non ha mai più pensato che fosse veramente un uomo, almeno. Perché no, poi non ha più parlato, abbiamo tolto tutto, computer, internet, tutto.
Addirittura
tolto.
Avete fatto... La cosa che mi sorprende è che negli ultimi anni non si è fatto altro di parlare dei rischi della rete per i giovani, per i ragazzi, per i corruttori. Ci rendiamo conto che invece quelli che stanno rischiando veramente sono proprio gli anziani in rete. E su quello che sembrava improbabile che si riaccendesse a loro età, crea il desiderio di un grande amore. Alla prossima.